Ave Maria, ben ritrovati cari amici radioascoltatori in questa nuova puntata dei Santi ai Giovani. Ecco, in questa puntata do il benvenuto, ritrovo, ecco, Emanuele, Valerio e come sempre padre Giampio Maria. Benvenuti e ben ritrovati. Ecco, questa diciamo, è una puntata in cui andremo a fare una meditazione, si può dire un po', no? Che si posa presso la croce di nostro Signore Gesù Cristo, là dove il silenzio adorante è ineffabile martirio, sta la Madre Sua Santissima. La Chiesa, nella sua sapienza, ci invita a contemplare i sette dolori della Beata Vergine Maria come un unico cammino di fede, di obbedienza e di immolazione. Dalla profezia del santo vecchio Simeone fino alla sepoltura del figlio divino. E diciamo i sette dolori che la tradizione medita sono appunto questi: la profezia di Simeone, la fuga in Egitto, lo smarrimento di Gesù nel Tempio, l'incontro di Maria con Gesù sulla via del Calvario, che ricordiamo che è appunto la quarta stazione della Via Crucis. E la crocifissione e morte del Signore nostro Gesù Cristo, dodicesima stazione, e poi la deposizione del suo corpo dalla croce, che è l'ultima stazione della Via Crucis anche. E infine la sepoltura di Cristo, appunto, tredicesima e quattordicesima stazione. Questi dolori non sono soltanto ricordi da enumerare, sono delle piaghe d'amore proprio, sono gradi di partecipazione al sacrificio del figlio e sono la scuola nella quale Maria ci insegna a soffrire con fede, a tacere con speranza e ad amare con perseveranza. E accanto a questa contemplazione appunto della Vergine addolorata, volgiamo anche lo sguardo a una figura umile e nascosta della nostra, diciamo, ecco, nostra Italia, che è la Beata Angelica da Milazzo, terziaria dell'Ordine dei Minimi. Le fonti la collocano appunto nel XVI secolo e ne tramandano una santità priva di clamore esteriore, ma ricca di penitenza, di purezza e di fedeltà. Ecco, diciamo, la memoria del Terzo Ordine dei Minimi aggiunge un tratto prezioso. Angelica, insieme alle sue sorelle, visse di digiuno, di orazione e di assistenza ai poveri malati. E di lei poi si attesta appunto la morte nel 1559. E la sua figura ci appare come una piccola lampada accesa davanti appunto all'addolorata, una vergine penitente, ma anche una vergine sapiente. Un'anima nascosta, una creatura che, comprese come la croce, accolta per amore di Gesù e di Maria, diviene strada di purificazione e di unione a Dio. E allora non resta che, diciamo, immergerci in questa riflessione, in questa contemplazione, sia dei sette dolori della Beata Vergine Maria, e diciamo, ecco, illuminati appunto da questa piccola lampada che fu la vita e l'opera della Beata Angelica da Milazzo. E per questo lascio la parola ad Emanuele.
Ave Maria, ecco, grazie Diego. L'intervento, ecco, mio di oggi vorrebbe guardare, contemplare la regina dei sette dolori con gli occhi di un grande cristiano, un grande scrittore che appunto fu Chesterton. Perché proprio alla regina delle sette spade, appunto, dedicò una raccolta, così chiamata, tradotta in italiano, appunto, alla regina delle sette spade, e la quale appunto raccoglie una serie di poesie dedicate sia appunto alla Madonna che anche ad altri santi. E adesso vado appunto a spiegare la questione. Ecco, questa raccolta è in realtà un piccolo volume di poesie che Chesterton pubblica nel 1926 e il titolo, appunto, La regina delle sette spade, richiama il Vangelo di Luca, il capitolo 2, versetto 34, in cui appunto leggiamo: Simeone li benedisse e disse a Maria sua madre: questo bambino è destinato ad essere causa di rovina e di risurrezione di molti in Israele e a diventare un segno di contraddizione. A te stessa una spada trapasserà l'anima, e così saranno rivelati i pensieri di molti cuori. Ecco, quindi questa spada di cui parla San Luca. E diventa appunto, ed è anche il primo dolore per chi conosce il Rosario dei Sette Dolori, la Dolorata, appunto, sa che è il primo dolore che si contempla, che si prega in questo rosario, ecco, e diventa appunto sì, ecco, il titolo di questa raccolta. E a Maria appunto riferisce Chesterton uno splendore sette volte grande, ecco, corrispondente alle sette ferite di Gesù Cristo. E quindi appunto ci sono sette poesie in questa collezione che corrispondono anche ai sette campioni della cristianità. Tant'è vero che Maria, appunto, nel cuore, viene detto in alcuni versi, nel cuore, appunto, delle spade, sette volte ferito, non è stato mai, non fu mai stanco, appunto, come i nostri cuori. E quindi abbiamo subito la visione delle spade e la visione della croce, perché in Chesterton appunto la croce è il grande segno di contraddizione ed è il grande paradosso, la croce e la spada che hanno appunto una forma simile, ecco perché la regina delle sette spade è legata appunto anche alla croce. E quindi appunto diventa la croce un segno anche di cavalleria, ecco. Ed ecco perché ci sono queste sette poemi dedicati anche ai campioni della cristianità. Ecco, in una di queste poesie che ho già citato del volumetto, ecco, che si chiama Una piccola litania, che ho già citato in altri, appunto, in altri nostri appuntamenti, ecco, e è molto interessante notare come nelle ultime due strofe di questa poesia viene presentato proprio ecco, Maria come un propiziatorio, ecco. O giovane, leggo, o giovane sopra le vostre forti ginocchia innalzata gridò la sapienza, si riferisce appunto a Gesù, sulle ginocchia di Maria, Gesù bambino, però che qui diventa appunto un Gesù sì, che già richiama appunto la passione, la cui voce corre in strada e più del crepuscolo dei cherubini a forma di tau, appunto la croce, fece del suo trono davvero un propiziatorio. il trono, appunto, la sede Sapienzi, il trono della Sapienza, appunto, è un propiziatorio, e quindi Maria Santissima è lei stessa, sì, altare, ecco, su cui appunto viene immolata la vittima, per poi però concludere con l'ultima strofa: o risorto dal gioco sull'orlo pallido della vostra veste, Dio fatto avventuroso dal riposo di tutti i tempi, dal vostro altro colpo scalò la torre d'avorio e baciò presso la vostra bocca la mistica rosa. Ecco, quindi si vede il passaggio appunto dalla croce alla gloria, come appunto ho citato prima, no? La gloria 7 volte grande, come 7 sono appunto le ferite di nostro Signore Gesù Cristo. Poi ecco, c'è una poesia, un'altra poesia, ho citato da una piccola litania, un'altra poesia sempre di questa raccolta, è proprio quella che porta il nome stesso appunto della raccolta, che è appunto la regina delle 7 spade, e a un certo punto in questa poesia viene detto che appunto ella si fermò sulla soglia della morte, ella che è appunto la causa della nostra gioia. Le 7 spade del suo dolore tesero le loro impugnature come una sfida. Ecco, ritorna quindi queste spade, che però sono sia appunto elemento di dolore, croce, che appunto elemento di, qui in realtà appunto addirittura di sfida. Ecco. Questo appunto tema della croce, della spada, quindi del dolore, della glorificazione, della gloria e del combattimento, sono, a mio avviso, ecco, molto ben espresse con il loro collegamento anche alla letizia, alla gioia, ecco. E in un'altra opera, ecco, sempre in versi di Chesterton, che si chiama La ballata del cavallo bianco, che è appunto una ballata dedicata a un re cristiano, re Alfred, il re del Wessex. E qui emerge proprio questo segreto della letizia, della gioia, legato appunto al dolore, abbiamo detto, alla croce, alla spada, al combattimento. E in sintesi, ecco, la ballata del cavallo bianco, in estrema sintesi, ruota questo poema attorno appunto alla battaglia di Ethandune, che si svolse nell'878 e vide appunto questo re Alfred, the Great, cioè il grande, il re del Wessex, combattere contro gli invasori danesi guidati dal re Guthrum. E Chesterton nell'introduzione dice, nella prefazione, afferma che appunto quello che lui fa con re Alfred è appunto raccogliere una leggenda che dall'oscurità del IX secolo è giunto fino al suo tempo. E lui l'ha raccolta così, come una leggenda popolare, ma è una leggenda nel senso appunto più vasto e più profondamente umano del termine, dice Chesterton, cioè in base a cui le leggende contengono i dati più rilevanti sulla figura di questo re Alfred. Tra l'altro appunto questa battaglia appunto di Ethandune, così decisiva, che poi appunto vede la vittoria del re del Wessex appunto sui danesi invasori, viene ricollegata nella tradizione a questa valle del cavallo bianco, che diventa proprio un segno, un simbolo. Ma appunto quello che mi interessa dire questo poema, che c'entra appunto con quello che ho già detto finora, è proprio il primo libro, si trova appunto nel primo libro, che si chiama La visione del re, perché in realtà questo poema inizia con un momento di grandissima crisi appunto di re Alfred, il quale appunto nell'isola di Athenry si isola rispetto appunto a questa invasione dei danesi. Quindi il poema inizia con questa crisi. E durante questo suo isolamento, appunto, a un certo punto ha una visione. Leggo appunto dei versi. Sull'isola scavata di Anfeli, accanto al fiume che scorre, con i colori di questa fede semplice, tutto brillava per lui, sole ed erbacce, finché crebbero i fili e furono erba, e infine i tronchi divennero alberi. Si schiusero piani e fiori, come il libro che si legge al bimbo, come un volto amico riflesso nel vetro. Lui guardò ed ecco Nostra Signora. Stava alta e passava sicura sull'erba, come un cavaliere sul suo destriero. Ecco, ritorna la figura di Nostra Signora. In realtà questo poema è precedente alla raccolta di cui ho parlato prima, del 1911, da Ballata del Cavallo Bianco, però vediamo che Nostra Signora appunto sta alta e passa sicura sull'erba, appunto come un cavaliere sul suo destriero. E il suo volto era la parola piana del coraggioso che parla e decide. I colori vivi della sua veste erano più di una bella notizia. Lei non parlò, neppure si girò, non fece alcun segno, stava ritta in piedi, ancora una volta stava ritta in piedi, sicura e libera, in mezzo ai fiori di Affenli e accanto al fiume che scorre. Ecco, questo stare di Maria in piedi è come lo stare, lo stabat, appunto, di Maria presso la croce. Un opaco gioiello antichissimo appeso alla lacera armatura grigia, lui se lo sfilò e lo depose ai piedi di lei, là dove dopo secoli, con passo lento, arrivò gente dalle sale, scuole e strade, e lo trovarono dove era stato deposto. E qui appunto il Ramingo, il re, chiede alla Madre di Dio quale sarà, in poche parole, il destino del suo paese, ma la regina, appunto, Nostra Signora, non dice come andrà a finire la questione, ma dice queste parole stupende che leggo: Ma tu e tutta la stirpe di Cristo siete ignoranti e coraggiosi. Prima aveva definito appunto questa stirpe di Cristo come gli uomini segnati dalla croce di Cristo, che vanno lieti nel buio. Ma tu e tutta la stirpe di Cristo siete ignoranti e coraggiosi, e avete guerre che a stento vincete e anime che a stento salvate. Non dico nulla per il tuo conforto e neppure per il tuo desiderio. Dico solo, il cielo si fa già più scuro. Ed il mare si fa sempre più grosso. La notte sarà 3 volte più buia su di te, e il cielo diventerà un manto d'acciaio. Sai provar gioia senza un motivo? Dimmi, hai fede senza una speranza? E scomparve dicendo queste parole, e lui non rispose nulla. Maria Santissima, appunto, appare a Re Alfred e dice queste parole, che non sono di una mera consolazione o svelamento del futuro, ma appunto riporta, potremmo dire, a quell'albero della croce e a quella spada, ecco, come abbiamo detto. E dice appunto non solo che il cielo è già scuro, ma che si farà ancora più scuro e il mare ancora più grosso, ma appunto i cristiani sono coloro che stanno presso la croce, che vanno lieti nel buio, che sanno provare gioia apparentemente senza un motivo e che hanno una fede senza una speranza. Queste parole sono tali per cui nel libro 2, appunto, vediamo Re Alfred che riparte, esce dall'isola di Affenli e va appunto ad adunare quei capi che poi combatteranno contro i danesi e li vinceranno ad Etandun, nella battaglia di Etandun. Sferzato dalla gioia dei giganti, quella gioia senza un motivo. Quindi c'è questo legame profondo tra croce, spada e gioia e la letizia perfetta. direbbe appunto San Francesco, la perfetta Letizia. E ultimo appunto richiamo che faccio alla ballata del Cavallo Bianco è proprio durante la battaglia di Ettandun, perché poi appunto Maria non compare, non c'è più, ma riappare un momento proprio durante appunto la battaglia e appare appunto come appare con le spade, appunto. E leggo il punto. Ecco, sopra quella foresta di lame, quindi durante la battaglia, egli vide Nostra Signora in piedi, ancora una volta in piedi, piedi come era presso la croce, no? I suoi occhi erano profondamente tristi e sette spade erano piantate nel suo cuore, ma una spada era nella sua mano. Ecco, con questa visione lampo, ecco, poi appunto i nostri, appunto, i guerrieri, appunto, guidati da Re Alfred, vinceranno i danesi. Questo per dire che, appunto, ripeto, c'è questo legame profondo tra la croce, il dolore, e la spada, il combattimento e la letizia. Ecco, il sapersi ecco, appesi al filo della misericordia del Signore, per questo essere lieti anche nel buio, anche nel buio. Ecco, cosa dire rispetto a ciò che ho detto finora e appunto la beata Angelica da Milazzo. Ecco, la beata Angelica da Milazzo, 500, ecco, ci ricorda proprio questa questione, nel senso che visse in costante lotta contro le attrazioni del mondo. Come è stato detto prima, appunto, non apparentemente non ebbe appunto una santità, diciamo così, clamorosa e appariscente, ecco, ma fu una costante segreta lotta appunto contro le debolezze della carne, le infermità, le difficoltà dell'ambiente e appunto sì, ecco, era una giovane di bellissimo aspetto, sensibile, virtuosa e avrebbe dovuto appunto nei desideri, per esempio, della famiglia seguire il destino di tante altre sue coetanee, scegliendosi uno sposo, o meglio accettando appunto quello destinato dai parenti. E appunto non fu facile per lei sfuggire appunto da queste continue affettuose pressioni e resistette però con grande ostinazione, anche di fronte alle lusinghe e le minacce, e appunto poi nei momenti di più grave tensione, però ricorreva appunto a che cosa? Al crocifisso, implorandone l'aiuto. E appunto venne esaurita dalla croce, con una croce, cioè con una gravissima malattia che mise addirittura in pericolo la sua vita. E allora, ecco, indossò l'abito del terzo ordine di San Francesco di Paolo, in quell'abito, appunto, come entro una mistica corazza, ecco qua che ritorna la questione della croce e della spada, si sentì appunto sicura di poter restare per sempre nello stato desiderato. Superata la malattia, appunto, però le insistenti depressioni ritornarono e riprese l'incruento calvario appunto dell'ostinata fanciulla di Milazzo, finché lo sposo, però da lei desiderato, non l'assegnò col suo sigillo, davanti al quale appunto ogni altro pretendente arretrò sconvolto. Divorato da un tumore maligno, la sua bellezza si mutò in ribrezzo, mentre la sofferenza, sempre più lancinante, l'affinava lo spirito, consumando nel corpo come un fuoco. Fu l'anno terribile del finanziamento, dopo il quale la morte, liberandola dal peso della carne, le aprì la casa dello sposo che non delude. Lieta, ecco, lieta, anche qui in questo caso, La letizia appunto perfetta che si vive dentro la sofferenza e dentro questa lotta. Ecco, la gioia, come diceva Chesterton, dei giganti, la gioia apparentemente senza motivo. Ecco, quindi ripeto come un appello, ecco così, per le nostre meditazioni. Anche nei momenti più difficili, queste parole che abbiamo letto prima, di Nostra Signora a Re Alfred, appunto, sai provare gioia senza una speranza? Ecco, hai fede senza una speranza? Sai provare gioia senza motivo apparente? Ecco, il cristiano è colui che va appunto lieto nel buio. Ecco, questo è il mio intervento. Ave Maria.
Ave Maria, grazie Emanuele per questo tuo intervento, per questa relazione così dettagliata, per tanti spunti che hai dato in questa riflessione. Il cristiano va lieto nel buio. Questa, diciamo, insomma, aprirebbe una bella riflessione. Il buio, diciamo, è questo mondo alla fine, no? Che siamo qui. Ma andiamo lieti perché seguiamo la luce di Cristo. Una cosa che diciamo, mi è venuta alla mente, ecco, in merito appunto alla celebrazione, quindi alla festività dei Sette Dolori della Beata Vergine Maria, parlando appunto, hai citato un re, non dei, diciamo, ecco, prima degli inglesi, insomma, comunque della pre-Inghilterra, insomma. Ecco, questa festa era molto legato a Pio VII, che dovette combattere, poi alla fine fu anche esiliato, quindi per circa 5 anni. La festa appunto dei Sette Dolori della Beata Vergine Maria era già estesa a tutta la Chiesa da Benedetto XIII nel 1727, però Pio VII diciamo, ne indisse anche diciamo, un'altra celebrazione liturgica la terza domenica di settembre, proprio perché era molto devoto a questa, diciamo, diciamo, a celebrare con la memoria diciamo, questa devozione ai Sette Dolori della Beata Vergine Maria che attribuì anche la vittoria su Napoleone, quindi il rientro insomma dall'esilio proprio all'intercessione della Madonna, e quindi fissò proprio questa, diciamo, la terza domenica di settembre, che poi San Pio X la fissò stabilmente il 15 di settembre. Però ricordiamo che diciamo, è anche il venerdì di Passione, ecco, si ricorda tutto questo. Quindi diciamo, è un momento importante per, ovviamente liturgicamente prende questi due periodi, insomma, venerdì di Passione, perché chiaramente siamo in Quaresima e contempliamo, meditiamo proprio sulla Passione di nostro Signore Gesù Cristo e sui dolori che Beata Vergine Maria dovette diciamo, ecco, affrontare nel vedere il suo divin figlio, ecco, patire per la salvezza dell'umanità, e a settembre, perché chiaramente ricade insomma, diciamo, all'interno di l'altra festa che richiama un po' la passione, che è appunto l'invenzione della Santa Croce, cioè il ritrovamento della Santa Croce, invenzione non nel senso di inventare, ma ingegno, ritrovare, diciamo, che va a meditare sempre sulla passione di nostro Signore Gesù Cristo. Bene, direi che ora possiamo fermarci per una breve pausa musicale, rimanete con noi. Ave Maria, ben ritrovati cari amici radioascoltatori in questa seconda parte della puntata I Santi e i Giovani. In questa puntata appunto stiamo riflettendo, meditando su la festività, su quella che è il momento liturgico dell'anno, in due momenti in realtà dell'anno, che sono i sette dolori della Beata Vergine Maria e accanto a questo anche abbiamo accennato alla Beata Angelica da Milazzo. Ecco, ora in questa seconda parte lascio lo spazio a Fra Giampiero Maria e a Valerio per la riflessione, insomma, su questo tema, sul tema di questa puntata.
Ave Maria, grazie Diego, cari amici bentrovati, grazie Emanuele. Valerio, abbiamo sentito anche delle cose molto interessanti che ci ha parlato Emanuele sui dolori della Beata Vergine Maria e anche su questa terziaria, terziaria di San Francesco di Paola, la Beata Angelica, questa grande santa che ha voluto custodire il fiore di purezza per lo sposo celeste, per nostro Signore Gesù Cristo. Vedete proprio l'amore per Gesù, quanto fa patire anche su questa terra. Il Signore non risparmia i suoi eletti, le sue anime, le anime che lo amano, non risparmia del dono della croce. E se non ci fosse la fede, sarebbe un pochettino strano questo modo di ragionare, Valerio, perché beh, insomma. Se voglio bene a Valerio, cerco di risparmiargli le sofferenze per quanto è possibile. E Gesù no, ci vuole bene, quindi wow, ci dà occasioni per poter, perché vede quanto questa croce dopo ci fa fruttificare, quanto ci può far meritare. Ma Valerio, ti chiedevo una cosa: abbiamo già due festività, c'è già un'altra festività del 15 settembre della Madonna Addolorata, perché? Anche questa ricorrenza, secondo te, di questi sette dolori che si festeggia, viene celebrato questo venerdì della quinta settimana di Quaresima, settimana di Passione. Ci puoi dare un po' anche noi che stiamo ascoltando così, qualche delucidazione, se secondo te c'è una motivazione che possa un po' aiutarci a comprendere questa doppia festività, oppure una magari possiamo toglierla, non ha senso, oppure tutte e due ci stanno bene anche praticamente questo venerdì che ci prepara alle prossime settimane della Settimana Santa. Grazie Valerio, Ave Maria.
No, grazie a lei, Padre, Ave Maria, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori e certamente, come ha detto Padre, il Signore Dio, Padre Onnipotente, permette nella nostra vita le sofferenze, le prove, molte volte pesanti, che ci sembrano insopportabili, ma lo fa proprio per amore, perché potendo vedere nell'eternità sa bene qual è il frutto mirabile, straordinario che da queste fatiche, da questi dolori poi potrà derivare sempre in comunione con nostro Signore Gesù Cristo crocifisso e con Maria Santissima Addolorata. E lei diceva appunto ci sono due festività dedicate alle sofferenze dell'Addolorata. Beh, questo è necessario ovviamente che ci sia per l'importanza che hanno i dolori della Madonna, non per se stessi, diciamo, non per la sua propria, non solamente, almeno per la sua propria virtù, quindi la celebrazione per se stessa, ma in modo particolare per la compartecipazione che lei ebbe della passione e morte del figlio, quindi per le pene di espiazione a cui lei volle in qualche modo contribuire, partecipare, pur bastando ovviamente, anzi sovrabbondando qualsiasi minima sofferenza del Cristo per la nostra salvezza e quindi unicamente per amore del Figlio, perché come diceva lei, Padre, giustamente chi si ama, cioè per colui al quale si ama, si desidera soltanto il meglio, e quindi potrei rigirare ancora questo concetto, Quando si ama veramente qualcuno, più lo si ama, più il suo dolore porta alla sofferenza propria, anzi a una sofferenza ancora più grande, molto più grande rispetto a quella che si proverebbe per se stessi, per un dolore che riguardasse solo se stessi. E così è stato ed è ovviamente per la Madonna, per la Santa Vergine Addolorata che ha amato, ama e amerà ovviamente per l'eternità nostro Signore Gesù. Assai enormemente, immensamente, in maniera inimmaginabile, più Gesù ovviamente di se stessa, quindi questo l'ha portata a una sofferenza, possiamo dire, ininterrotta per tutta la sua vita, perché molti pensano che il dolore di Maria si fermi solamente alla passione del Cristo, alla sua morte. No, noi ci figuriamo Maria con in braccio il suo divin figliuolo morto, ma in realtà il suo martirio, la sua pena ha abbracciato tutto l'arco della sua esistenza e nella sua anima, poi in particolare anche quando c'è stato l'annuncio dell'arcangelo Gabriele, ancora prima ovviamente cioè, di dire fiat, quindi possiamo dire di sapere che sarebbe diventata madre di Dio, lei ha avuto la consapevolezza interiore del fine per il quale il Verbo voleva incarnarsi attraverso di lei, quindi poi con una contezza della sofferenza atroce che lui avrebbe voluto sopportare, sostenere, addossarsi, ecco, per le nostre colpe, per riconciliare l'umanità con Dio stesso. Ecco perché la Madonna è la regina dei martiri, perché ha avuto il martirio più lungo e in definitiva anche il martirio più grande di tutti. E quindi questo deve essere ricordato non solo come momento del dolore, ovviamente per la morte del figlio, ma per la pena, per il martirio che ha coinvolto tutta la vita della Santissima Vergine Maria. Persino dopo la risurrezione, l'ascensione al cielo del Figlio, lei nel suo cuore ha continuato comunque a meditare la passione, quei dolori così profondi che lei, nella sua anima delicatissima, aveva offerto a Dio Padre in espiazione dei peccati del mondo, insieme al figlio, ovviamente, in comunione con la passione del figlio, lei che ovviamente ha l'anima più sensibile di tutte.
Grazie perché effettivamente dobbiamo sempre meglio comprendere, giustamente Valerio, come dicevi, veramente questo grande martirio che il Signore, proprio perché ama particolarmente la Beata Vergine Maria, ha voluto associarla alla sua dolorosa passione. E questo amore per la Beata Vergine Maria, giustamente, è stato il martirio più lungo, già con l'Annunciazione. Il mistero che stiamo per celebrare è quel fiat di un'incarnazione redentiva, lo stato attuale dopo il peccato originale, e la Madonna accettava di diventare la madre del servo di Yahweh sofferente, di allevare la vittima che doveva preparare per l'altare della immolazione. Ma una cosa che, Valerio, noi sentiamo che ad esempio Padre Pio chiamava la Madonna la regina dei martiri, così come altri santi. Però tutto sommato, mi sembra il martirio, insomma, dovrebbe esserci stato una morte violenta, almeno nella nostra concezione così, un colpo di spada, una ghigliottina, un messo sulla graticola, così. La Madonna non ha subito tutto questo. Come mai? Quelle parole di San Bernardo dice che non ferro carneficit sed acerbo dolore cordis, cioè se la Madonna con il corpo non fu ferito dalla mano del carnefice, poi il suo cuore benedetto fu trafitto dal dolore della passione del figlio. Ci può aiutare un po' a comprendere, entrare in questo grande mistero di questo dolore di Gesù Cristo che è stato la spada, il carnefice del martirio della Beata Vergine Maria, Valerio, grazie.
Esattamente, padre, con grande piacere. Il fatto è che la Santa Vergine è davvero la regina dei martiri. Abbiamo detto appunto che ha sostenuto e offerto a Dio il martirio più più grande, e questo perché è dopo quello del figlio, ovviamente, no? Venendo incoronata con la stessa, diciamo, corona di spine, se non materialmente, però nell'anima, perché noi sappiamo che per il martirio in realtà basta che intervenga un dolore sufficiente a dare la morte, anche se poi non è seguito dalla morte. E per avere la gloria del martirio basta obbedire a Dio, quindi uniformarsi alla divina volontà nell'offrire se stessi fino alla morte, come scrive San Tommaso d'Aquino. Il martirio abbraccia l'obbedienza nel suo grado più alto, cioè l'obbedienza fino alla morte. E appunto, come diceva lei, San Bernardo ha anche aggiunto: non, Maria non per la spada del carnefice, ma per il crudele dolore del cuore. Perché il suo corpo non fu ferito fisicamente, ma il suo cuore benedetto fu trafitto dal dolore della passione del suo divin figliuolo, di nostro Signore Gesù Cristo. E noi, come sappiamo bene, la passione di Gesù cominciò fin dalla sua nascita. E quindi la vita di Maria fu sempre piena di amarezza nella considerazione della passione del Redentore che ebbe sempre presente. Per esempio, l'angelo nell'apparizione disse a Santa Brigida che la Vergine, intuendo quanto il Verbo incarnato avrebbe dovuto soffrire per la salvezza degli uomini e quindi avendo la totale compassione verso il divin Salvatore innocente, che poi sarebbe stato giustiziato con una morte così dolorosa per delitti non suoi, allora, prima ancora di divenire sua madre, cominciò a patire, quindi cominciò a vivere in se stessa, nel suo cuore, nella sua anima, il suo grande martirio. Quindi fu un martirio, come dicevamo prima, che durò tutta la vita. E infatti anche Santa Brigida ebbe a Roma, nella chiesa di Santa Maria Maggiore, un'apparizione proprio della Beata Vergine con San Simeone, un angelo che teneva una lunga spada rosseggiante. Di sangue, quindi come segno del dolore acerbo e lungo che quindi colpì Maria Santissima per tutta la sua vita. E allora, e permettetemi, è necessario davvero compatire non soltanto la Madonna, non soltanto per quell'ora in cui lei vide morire davanti a sé il suo Gesù. Perché quella spada predetta da Simeone le trafisse l'anima per tutta la sua vita, mentre teneva Gesù bambino tra le braccia, mentre lo allattava. Già lei contemplava la morte amara che lo stava attendendo. Quindi immaginate quanto lungo e aspro fu il dolore di Maria Santissima, e la quale rivelò pure a Santa Brigida, come già accennavamo prima, che anche dopo la morte e ascensione in cielo del figlio, il ricordo della sua passione in ogni momento rimaneva sempre fisso nel suo tenero cuore. Quindi fu un dolore perpetuo quello che pesò sull'anima della Madonna, avendo sempre quindi nel cuore questa tristezza e questa sofferenza, quindi che crebbe come la rosa cresce tra le spine. E così la madre di così, appunto come disse sempre l'angelo a Santa Brigida, così la madre di Dio avanza negli anni tra le pene. E come a crescere della rosa crescono le spine, così Maria, eletta rosa del Signore, quanto più cresceva in età, tanto più le spine dei dolori la tormentavano. E possiamo dire che se Dio non avesse disposto che Maria rimanesse in vita, questo suo dolore sarebbe stato sufficiente a farla morire in ogni momento. E la Madonna, appunto, dicevamo, lo soffrì nell'anima, appunto, perché la spada, che gli disse Simeone, le trafisse l'anima. E noi sappiamo bene, badate, cari radioascoltatori, che l'anima è più nobile del corpo, quindi non c'è un confronto tra il dolore dell'anima e quello del corpo. E possiamo dire che non ci sarà mai paragone perché quello dell'anima è più profondo, più intenso, tenace, ecco. E allora, per il sacrificio divino, possiamo dire che ci furono due altari, uno nel corpo di Gesù, l'altro nel cuore di Maria. Quindi mentre Cristo immolava il suo corpo, Maria immolava la sua anima e quindi patì sacrificando la vita del figlio che appunto lei amava molto, molto immensamente più della propria e provò più dolore nel vedere le pene del figlio che se le avesse provate lei stessa sul suo corpo, quindi i tormenti, i flagelli, le spine, i chiodi, la croce che afflissero Gesù nel corpo entrarono anche nel cuore di Maria per dare compimento al suo martirio. Gesù soffrì nel corpo, Maria soffrì nel cuore. Quindi Maria divenne come uno specchio dei dolori del figlio, uno specchio che rifletteva gli sputi, le percosse, tutte le piaghe e i patimenti del Signore Gesù. E insomma, quindi se Maria con il suo amore viveva più nel figlio che in se stessa, dovette soffrire ancora più nella morte del figlio che se le fosse stata data la morte più crudele del mondo. Perché appunto un genitore, abbiamo detto, già un genitore normale dovrebbe appunto normalmente soffrire immensamente più per le sofferenze del figlio che per le proprie, figuriamoci, la madre di Dio, l'Immacolata, colei che ha i sentimenti più puri, più alti, più profondi di tutta la creazione, chiaramente. E c'è anche un'altra differenza che vorrei sottolineare, padre, tra Maria e gli altri martiri. Perché nella passione di Gesù bisogna osservare che lei soffrì senza alcun tipo di sollievo, quindi senza nessuna consolazione, neanche la più lieve, a differenza dei martiri che sì, ovviamente pativano i tormenti inflitti loro dai tiranni, ma avevano sempre l'amore di Gesù che rendeva loro dolci, anche amabili, questi dolori. E quindi la consolazione dell'amore di Dio, del pensiero a nostro Signore Gesù crocifisso. Quindi quanto più amavano Gesù i santi martiri, tanto meno sentivano i tormenti e la morte. La sola vista delle pene di Gesù crocifisso bastava a consolarli. Invece Maria Santissima Addolorata no, perché non poteva essere consolata dall'amore per il figlio e dalla vista delle sue pene, perché proprio il figlio sofferente era la causa del suo dolore, l'amore che gli portava era il suo carnefice. Quindi il martirio di Maria consistette proprio in questo: veder soffrire l'innocente amato Gesù e patire con lui. Quindi, quanto più ella lo amava, tanto più il suo dolore fu acerbo e privo di sollievo. E quindi fu Gesù stesso lo strumento del suo martirio in forza dell'amore che gli portava. E ecco perché non ci fu un amore simile al suo, e così non ci fu un dolore simile al suo. E quindi possiamo dire che questa nostra tenerissima madre soffrì talmente tanto nella passione di Gesù che solo lei poté degnamente compatire la morte di un Dio fatto uomo. E lei ha voluto ovviamente spontaneamente offrire tutto questo a Dio. E forse l'unico barlume, ecco, di consolazione rimaneva nella sua ferrea fede, nella sua fede incrollabile, per la quale lei sapeva che tutto quello che stava soffrendo in comunione con il Cristo era necessario per la salvezza dell'umanità, quindi nella considerazione del frutto mirabile che avrebbe portato le pene del suo martirio. E quindi piuttosto che vedere l'umanità priva di redenzione, lasciata nella sua perdizione, nel peccato originale, lei ha accettato tutto, quindi si è offerta spontaneamente. Quindi, come tutto il mondo ha un obbligo verso il Signore per la sua passione, così ha un obbligo verso la Signora per la sua compassione. Ed è questo che dà anche la misura del ruolo di corredentrice, ovviamente, che appartiene a Maria Santissima, Padre.
Eh sì, grazie Valerio perché ci ha aiutato un po' a comprendere e ancora di più e sempre meglio come la Madonna ha riuscita, ha voluto per missione del Signore patire più lungamente di tutti i santi martiri e patire più intensamente. E giustamente come ci faceva vedere questi santi che trovavano la loro consolazione nel patire Gesù, invece proprio la sofferenza di Gesù era proprio il motivo della sofferenza della Beata Vergine Maria, quasi come dire che lo strumento che più cresceva l'amore, più cresceva il dolore in Maria Santissima. Ma a questo punto dovremmo comprendere, cioè dovremmo arrivare a riuscire a comprendere, Valerio, ma quanto ha patito la Madonna, cioè, oppure quanto ha amato la Madonna perché questo amore è stato proporzionale che dopo di conseguenza al dolore che ha avuto la Madonna. E anche questo è qualcosa di veramente di stupefacente considerare questo. E anche un'altra cosa che ho fatto notare, Valerio, quindi noi dobbiamo essere grati a nostro Signore Gesù Cristo per la sua redenzione e grati ai dolori della Beata Vergine Maria per la sua corredenzione. Quindi è come una Madonna ci ha voluto come madre generarci tra le doglie del parto, tra la croce, e ha voluto soffrire questo martirio del cuore, questo martirio d'amore, proprio per la nostra salvezza, per la nostra redenzione. Quindi penso che questo impegno ad amare, a compatire i dolori della Beata Vergine Maria sia qualcosa di fondamentale anche per la nostra devozione. Non ti sembra, Valerio?
Certamente, Padre, la compassione, quindi l'impegno nello stare vicino a Maria Santissima come per i suoi dolori è fondamentale per l'amore che dobbiamo portarle, sempre in ragione ovviamente dell'amore del Cristo. E potremmo fare no, nostre tipo anche le parole di Geremia, che dice: voi tutti che passate per la via, considerate ed osservate se c'è un dolore simile al mio dolore. Ecco. Quindi, chi non compatisce affatto si fermi un poco a guardare la Madonna quando lei vede morire davanti ai suoi occhi il suo figlio diletto. E allora pensino tutti, se fra gli afflitti e i tormentati si può trovare un dolore simile a quello della Santa Nostra Madre addolorata. E potrebbe rispondere quindi San Bonaventura: non si può trovare dolore più amaro del tuo, Maria, o Madre addolorata, perché non esiste figlio più caro del tuo. No, non c'è mai stato al mondo un figlio più amabile di Gesù, né una madre che abbia amato un figlio più di Maria. Se dunque non c'è mai stato al mondo un amore pari all'amore di Maria, neppure si può trovare un dolore simile al suo. Ma vediamo quanto è importante anche la compassione che si deve portare ai dolori di Maria Santissima, con un esempio che vorrei citare dal libro Le Glorie di Maria di Sant'Alfonso de Liguori, Maria de Liguori. E vado a citare. Nel libro delle Rivelazioni di Santa Brigida si parla di un signore nobile di nascita, ma vile e scellerato nei costumi. Con patto espresso, egli si era dato come schiavo al demonio e l'aveva servito per 60 anni continui, facendo la vita che ognuno può immaginarsi, sempre lontano dai sacramenti. Quando questo principe giunse in fin di vita, Gesù, per usargli misericordia, comandò a Santa Brigida di mandare il suo confessore a visitarlo per esortarlo a confessarsi. Il confessore andò, ma quegli rispose che non aveva bisogno della confessione perché si era confessato spesso. Vi andò una seconda volta, ma quell'uomo si ostinava a non volersi confessare. Gesù disse di nuovo alla santa di mandargli il confessore. Questi vi ritornò per la terza volta e gli riferì la rivelazione fatta alla santa e che egli era ritornato più volte perché così gli aveva comandato il Signore, il quale voleva usargli misericordia. Nel sentire ciò, il povero infermo si commosse e cominciò a piangere. Come posso essere perdonato? Esclamò. Io che per 60 anni ho servito il demonio, sono stato suo schiavo e ho caricato la mia anima di innumerevoli peccati? Figlio, rispose il padre incoraggiandolo, non dubitare. Se ti penti, io ti prometto il perdono da parte di Dio. Allora quell'uomo cominciò a prendere fiducia e disse al confessore, Padre, io mi credevo dannato e ormai disperavo della salvezza. Ma ora provo dispiacere dei miei peccati e siccome Dio non mi ha ancora abbandonato, voglio confessarmi. Infatti quel giorno si confessò con grande dolore, il giorno seguente si comunicò e 6 giorni dopo, contrito e rassegnato, morì. Dopo la sua morte, Gesù di nuovo parlò a Santa Brigida e le disse che quel peccatore era salvo in purgatorio e che si era salvato per intercessione della Vergine sua madre. Il defunto, infatti, benché avesse fatto una vita così perversa, nulla di meno aveva sempre conservata la devozione ai suoi dolori e ogni volta che si ricordava dei suoi dolori, la compativa. Quindi vedete quanto è importante la compassione che dobbiamo tenere verso i dolori di Maria Santissima e quanto essa sia funzionale, sia importante per la nostra salvezza eterna.
Bene, grazie, grazie per questa riflessione, padre Gian Pio Maria e Valerio ed Emanuele per quella bella relazione. E siamo giunti, cari amici ascoltatori, alla fine di questa puntata, in cui abbiamo meditato e contemplato proprio, diciamo, ecco, i 7 dolori della Beata Vergine Maria. Che riassumono l'inizio della vita di nostro Signore Gesù Cristo in questo mondo, quindi all'incarnazione, quindi alla sua nascita, fino alla presentazione al Tempio, fino alla diciamo, deposizione alla croce, quindi dolorosa passione, morte, e deposizione alla croce, sepoltura, che ovviamente la Madre Santissima Maria ha dovuto sostenere quindi questo dolore, come dice ha detto Valerio, insomma, ha sottolineato bene, i dolori del cuore sono più nobili e più profondi dei dolori del corpo. E la Beata Vergine Maria, insomma, ecco, ha subito tutto questo. E in quel dolore, soprattutto quel dolore sotto la croce, durante la consumazione del sacrificio di nostro Signore Gesù Cristo sul Golgota, ecco proprio lì, diciamo, ecco, ad una madre dolorante, nostro Signore la donò per madre all'apostolo prediletto a San Giovanni, che alla fine rappresenta ogni buon apostolo, ogni buon discepolo che partecipa magari, ecco, appunto alla Santa Messa, che ricordiamo che non è altro che il sacrificio, la ripresentazione del sacrificio in modo incruento, ovviamente, di nostro Signore Gesù Cristo. Quindi in ogni Santa Messa è come se siamo lì sotto la croce, accanto a noi c'è la Madre dolorosa, l'addolorata, che ci viene donata nelle sofferenze atroci di nostro Signore Gesù Cristo come madre. E come madre, ecco, noi siamo, diciamo, chiamati appunto a onorarla. E venerarla, appunto. Per cui manteniamo ecco, sempre una grande devozione mariana, perché è importante, soprattutto è quella guida, ecco, per riprendere un po' le parole di Emanuele, che nel buio di questo mondo, che appunto diventa sempre più tenebroso e buio, purtroppo, è quella traccia che noi possiamo, è quella compagnia, insomma, che alla fine sotto il suo manto di madre e il suo manto di grazia ci tiene, ecco, lontano dai pericoli e ci conduce alla salvezza, che è appunto l'incontro con Gesù. Bene, cari amici radioascoltatori, terminiamo appunto questa puntata e vi lasciamo con la programmazione di Radio Buon Consiglio e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ave Maria.